Storie di libertà, storie di partigiani modenesi. Adolescenza resistente. Tutti a Limidi conoscono Enea Gibertoni e che a più di 70 anni se lo ricorda impegnato tra il 43 e il 45 nei gruppi partigiani. C'era una scelta da fare, da una parte o dall'altra, spiega Gibertoni, e io feci la mia scelta di campo, quella di stare con i partigiani per conquistare la libertà. Ero giovanissimo, poco più che un bambino. Nel 1943 avevo appena 16 anni, ma a quell'epoca la maturità si raggiungeva molto prima di oggi. Io capivo quanto accadeva intorno a me e facevo delle scelte. Il regime cercava di indottrinare i bambini fin dalla più tenera età. A soli 8 anni partecipavo alle colonie fasciste, durante le quali, nelle sabbiaie del fiume, il direttore ci insegnava a maneggiare le armi e ci ordinava secondo una rigida gerarchia. Non mi piaceva per niente, non mi ha mai garbato l'oppressione. Qualche anno più tardi non si poteva più nemmeno giocare la sera in strada. Ogni volta che si usciva di casa, dopo una certa ora, arrivavano i fascisti in divisa e con fare arrogante e prepotente ci intimavano di rientrare se non volevamo passare guai. E sempre davano ordini, sempre gridavano, comandavano, senza mai dare una spiegazione. Persino per organizzare una festicciola da ballo nelle case rurali occorreva avere il permesso del fascista del posto. Non ci lasciavano mai in pace, controllavano tutto e tutti, e se qualcuno stava loro antipatico rischiava di finire male. Vigeva un tale regime oppressivo e da così tanto tempo che la gente non sapeva più nemmeno cosa significasse pensare con la propria testa. Si faceva fatica persino a far comprendere il significato della parola libertà. Ricordo ancora un anziano di Limidi che un giorno, per diletto, disegnò su un foglio di carta una falce ed un martello. Ci fu subito chi fece la spia, e quel vecchio finì in galera. Entrai in contatto con uno studente più grande di me, Sergio Righi, che faceva già parte di un gruppo partigiano. Ci si ritrovava in campagna, la sera, in luoghi isolati e bui, per non destare sospetti. Molti di noi hanno trovato la motivazione per attivarsi quando, dopo l'8 settembre del 43, capirono che la guerra in realtà non sarebbe finita, come tutti si aspettavano, e che la libertà sarebbe stata tutta da conquistare. Che rabbia e che delusione, quando mentre già immaginavamo una vita diversa, vedemmo arrivare le camionette dei tedeschi che prendevano il controllo del territorio, i fascisti che mettevano in atto crudeltà ancora maggiori. Entrai nella brigata Ivano e organizzammo la formazione del distaccamento Aristide. Non potevamo rimanere nelle nostre case perché i fascisti rastrellavano gli uomini per l'arruolamento forzato. Solo io ogni tanto tornavo perché ero ancora troppo giovane per essere un soldato. La nostra vita alla macchia si svolgeva da un rifugio all'altro, da un'azione all'altra. La popolazione ci nascondeva, ci proteggeva, ci procurava il cibo. Senza la gente come sostegno non ce l'avremmo mai fatta. Organizzammo attacchi lampo ai distaccamenti fascisti per procurarci le armi. Per spostarci usavamo anche a volte le biciclette che prendevamo in prestito ai contadini. Scrivevamo sulla canna il nome del proprietario per poterla poi restituire. Una sera ci recammo nella casa di un tenente della polizia fascista, a 12 chilometri da Limidi. Custodiva molte armi e noi le volevamo prendere. Gli suonammo il campanello e lui ci accolse con un mitra in pugno. Noi lo disarmammo e ci portammo via le armi senza torcergli un capello. Quando calava la sera rimanevamo nascosti lunghi fossati ai lati delle strade e a chi passava chiedevamo la parola d'ordine. Una sera passarono due donne. Le fermammo, ma non conoscevano la parola d'ordine. Pensavamo fossero spie. Poi una delle due mi disse: «Enea, sono io, la sorella di Leo!» Un amico. Si trattava di due ragazze che erano andate a distribuire volantini per le case di loro iniziativa e non erano state informate della parola d'ordine di quel giorno. Purtroppo erano tempi durissimi. Non ci si poteva fidare quasi di nessuno ed era indispensabile tenere gli occhi ben aperti. Durante la notte, molti di noi giravano in perlustrazione, anche per controllare che i contadini non subissero furti di animali o di cibo. Ricordo bene un episodio che accadde nel 1944. Sul muro esterno della barberia, qualcuno nella notte aveva scritto con il catrame «Abbasso Mussolini!». La mattina dopo, quando i fascisti se ne accorsero, andarono su tutte le furie. Fermarono con modi brutali un gruppo di operai che passava di lì per recarsi al lavoro. Ne presero uno per il collo e gli fecero baciare il catrame usato per scrivere il cognome del duce. Così come non dimenticherò mai i rastrellamenti durante i quali venivano arrestati ragazzini di 16 anni che finivano prima nel campo di concentramento di Fossoli, poi nei lager in Germania. Io non ho mai voluto essere un eroe, ma non si poteva certo rimanere inermi di fronte a quei soprusi. L'unico desiderio che mi ha sempre mosso era quello che la guerra finisse e che la gente finisse di essere oppressa e umiliata. Rifarei tutto da capo. Non mi sono mai pentito di aver trascorso la mia gioventù combattendo per la libertà. Se non l'avessimo fatto, oggi non avremmo la democrazia. Il 30 dicembre 1944 venni ferito durante un combattimento e dovetti fermarmi forzatamente per essere curato. Ero ancora in convalescenza quando arrivò l'aprile del 45, ma trovai il modo di festeggiare comunque. Si era finalmente realizzato quanto speravamo tutti, ma ancora non sapevamo che anche negli anni successivi sarebbero arrivati momenti di repressione e terrore. Dopo la fine della guerra, molti amici emigrarono per cercare lavoro. Io venni assunto alle Fonderie Riunite nel 47 e mi trovavo là qualche anno dopo, quando accaddero i fatti crudeli che sono entrati nella storia. Speravamo che i cittadini e i lavoratori non dovessero più subire torti e crudeltà, ma ci ritrovammo invece di nuovo ad avere a che fare con la sopraffazione, le botte, gli ordini gridati. Un'altra nostra speranza andò delusa. Dopo la fine della guerra e del regime, si auspicava che certi personaggi che avevano fatto parte di quell'entourage fossero tenuti fuori dai posti di comando e dalla vita pubblica. Invece non fu così. Molti si tennero lontani per un po' per far calmare le acque. Poi rientrarono bellamente nei ruoli più importanti, dove ricominciarono a comandare, a gestire, coordinare, controllare.